coloro che hanno incontrato Gesù ricevono il compito di essere dei testimoni. Il Vangelo di Giovanni potrebbe essere letto tutto come avviato dalla testimonianza che apre a una ulteriore testimonianza. Se noi volessimo prendere un punto di riferimento preciso nel Vangelo di Giovanni nel quale si indica quale sia il culmine dell'itinerario e il punto di partenza della testimonianza, potremmo prendere il capitolo 15, versetto 16. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Il discepolo ha come scopo, una volta che è arrivato al termine del suo itinerario di adesione a Gesù, quello di aiutare gli altri a incontrare il medesimo Gesù. Il prologo contiene già al suo inizio l'idea che occorre avere dei testimoni. Presentando Giovanni Battista con una inserzione in un inno precedente che l'Evangelista utilizza, si legge: venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Capitolo primo, versetti 6-8. E poco più avanti, sempre nel prologo, al versetto 15, Giovanni gli rende testimonianza. Ecco l'uomo di cui dissi: colui che viene dopo di me mi è passato avanti, perché era prima di me. Proseguendo poi nella lettura del Vangelo di Giovanni, a partire dal versetto 19, ritorna la descrizione di Giovanni testimone, tema che è ripreso più avanti nel capitolo 3, i versetti 25-36. Ci si potrebbe domandare: ma perché l'Evangelista è così preoccupato di presentare Giovanni come testimone? La spiegazione di carattere storico-critico sembra questa, che ha attinenza con quanto leggiamo nel capitolo 19 degli Atti degli Apostoli. Probabilmente anche dopo la vicenda di Gesù erano rimasti alcuni discepoli di Giovanni il Battista. E l'Evangelista vuol far capire loro che se veramente sono discepoli di Giovanni Battista, dovrebbero ormai staccarsi da lui, lasciarsi indicare da lui a chi devono ora andare. Perché Giovanni era soltanto il testimone. E ora che è apparsa la luce, bisogna farsi illuminare da quella luce, che vuol dire seguire Gesù. Tutti gli altri sono soltanto annunciatori e hanno valore in quanto conducono a Gesù. Immagino che abbiamo tutti nella mente quel testo di Agostino che leggiamo come seconda lettura dell'ufficio di letture nella terza domenica di Avvento. dove Agostino, con l'enfasi retorica che lo contraddistingue, gioca sul rapporto tra parola e voce. Giovanni ha soltanto il compito di orientare. Lui è soltanto la lanterna. È mirabile la conclusione, comprese di essere soltanto una lucerna e temette di essere spento dal vento della superbia. Giovanni si autocomprende come colui che presta la voce al verbo che deve venire. E forse avete in mente il dipinto di Luca Skranach che presenta Giovanni Battista con un dito indice sproporzionato rispetto alla struttura del corpo. Il pittore è riuscito a far capire quale doveva essere la funzione del precursore, indicare Gesù. Sullo stesso registro che utilizza per Giovanni Battista, l'Evangelista presenta i primi discepoli. Lo abbiamo letto il primo giorno. Coloro che hanno incontrato Gesù dichiarano ai relativi amici, compagni, fratelli: abbiamo trovato. E conducono da Gesù, Andrea conduce Simone, oppure dicono: vieni e vedi, Filippo a Natanaele. La comunicazione della esperienza vissuta porta al coinvolgimento di altre persone, ma non le si lascia andare sole. Il testo che abbiamo letto come inizio del nostro itinerario ci ha mostrato chiaramente l'azione che compiono coloro che hanno incontrato Gesù. Conducono, invitano, vieni e vedi. Non dicono va e vedi, vieni e vedi. E sullo sfondo, dicevamo, possiamo richiamare il prologo della prima lettera di Giovanni. Quel che abbiamo visto, quel che abbiamo udito, eccetera. La nostra comunione poi è con il Padre, con il Figlio suo, Gesù Cristo. Attraverso la comunicazione si dilata la comunione. Si entra cioè in un reticolo di relazioni nel quale tutti si condivide la medesima esperienza. La stessa cosa noi la vediamo nell'episodio che pure abbiamo considerato della donna di Samaria, la quale ai cittadini non dice andate a vedere un uomo, ma dice venite a vedere un uomo, che è quanto dire c'è il coinvolgimento che permette la condivisione di una esperienza. E i discepoli, quando sono arrivati ormai nel contesto della rivelazione di Gesù, e è il contesto della cena dove ci sono quei discorsi amplissimi di Gesù, che compito ricevono? Quello di essere testimoni. Capitolo 15, versetti 26 e seguenti. Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza. E anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. La testimonianza suppone la rivelazione, e la rivelazione si attua nello stare con Gesù. La donna di Samaria sta con Gesù a dialogare, e è in quello stare che riesce a entrare nella identità di Gesù. I discepoli stanno con lui fin dal principio. Maria di Magdala sta presso il sepolcro. La testimonianza dei discepoli nasce precisamente da questo stare. E è una testimonianza che non si attua nella solitudine, bensì in concomitanza con la testimonianza dello Spirito. Lo Spirito mi renderà testimonianza, e anche voi mi renderete testimonianza. E qual è il contenuto di questa testimonianza? Lo troviamo nel capitolo 16, versetti 8 e seguenti. Quando sarà venuto il Paraclito, egli convincerà il mondo quanto al peccato, quanto alla giustizia e quanto al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Un testo piuttosto oscuro a una prima lettura, ma il cui significato è abbastanza evidente. Attraverso la testimonianza si fa prendere consapevolezza al mondo, cioè all'umanità che non ha voluto credere, che sta sbagliando tutto. Perché? Perché non credendo, ecco il peccato, non si riesce a riconoscere che Dio ha fatto giustizia a Gesù, risuscitandolo e portandolo con sé, e quindi il principe di questo mondo ormai è sconfitto. E è quanto dire, si è aperta una nuova fase dell'umanità, quella nella quale Dio è diventato trasparente. Ma come faranno i discepoli a rendere testimonianza? Realizzando visivamente, fenomenicamente, l'esito dell'azione di Gesù. Quella azione che avevamo richiamato, espressa in 11:52, 12:32, che è la riunificazione da parte dell'innalzato. E allora la testimonianza è quella dell'unità. Nella cosiddetta preghiera sacerdotale, nel capitolo 17, versetti 20-23, leggiamo: non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me. Notate bene, che per la loro parola crederanno in me. Perché tutti siano una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io in te. Siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Torniamo al tema dei segni. Si vogliono dei segni per poter credere. E il segno è la novità che sorge nel mondo grazie a Gesù. E l'unità dei discepoli è la manifestazione della gloria di Dio, e cioè è l'impronta pesante che Dio lascia nella storia. sempre il capitolo 17 nei versetti che indicavo prima, e la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola. E ricordiamo quel 10:30, quell'essere una cosa sola, ego caio pater en esmen, io e te, io e il Padre siamo una cosa sola. Loro devono essere una cosa sola, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato. Il segno effettivo della presenza di Dio in Gesù nella storia è l'unità dei discepoli. L'insistenza sull'unità fa da contrappunto alla esperienza lacerante che l'umanità sperimenta. L'inimicizia, l'odio, l'invidia, la gelosia, tutto quello che allontana reciprocamente le persone, contraddice l'azione stessa di Gesù. L'unità può nascere soltanto non da progetti condivisi. Quelli eventualmente sono la conseguenza. Non da programmazioni elaborate insieme. L'unità nasce dal sentirsi comunemente attirati da Gesù, che è quanto dire una unità che si attua sotto la croce, che abbiamo già ripetuto altre volte, in Giovanni è il momento dell'innalzamento. E è l'unità nella quale scompare la preoccupazione di affermare la propria autonomia. È una unità prodotta, per così dire, da una forza che viene da altrove, che è la forza che traspare dall'amore di Gesù. Certo, la testimonianza non è facile, presenta una serie di difficoltà, a volte non produce frutto. Il capitolo 21 del Vangelo di Giovanni, che abbiamo già ricordato altra volta, anche ieri, descrive precisamente questa situazione della comunità apostolica che va a pescare. E l'andare a pescare è chiaramente l'idea della missione. E è una missione infruttuosa, perché lavorano tutta la notte e non riescono a raccogliere alcunché. Quando già era l'alba, torniamo al valore di queste indicazioni di carattere cronologico, quando già era l'alba, Gesù si presentò. Nel presentarsi di Gesù appare il giorno. Ma i discepoli non si erano ancora accorti che era Gesù. Capitolo 21, versetto 4. E Gesù li invita a ricominciare. E il ricominciare produce una pesca affatto straordinaria. 153 grossi pesci. Perché siano 153? È difficile da sapere. Gli esegeti si sono tolti tutti i capelli, ma non sono ancora riusciti a trovare una spiegazione. Girolamo diceva che probabilmente allude a tutti i tipi di pesce che allora erano conosciuti, per poter dire che è una pesca che raccoglie tutta l'umanità, ma è semplicemente una congettura. Qualcuno dice, perché i testimoni avevano contato i pesci e erano 153. Ecco, questa però è una spiegazione forse un po' naif. Siccome non lo sappiamo, non diciamo quale sia il significato. Quello che è importante in questo episodio è vedere che Gesù sulla spiaggia ha preparato da mangiare. Domanda loro: avete qualche cosa da mangiare? E lui prepara da mangiare. Sant'Agostino, quando commenta questo episodio, lo legge come descrizione del compimento escatologico. Arrivare alla riva dove c'è Gesù significa arrivare all'esito ultimo della propria esistenza. E Gesù sta sulla riva e accoglie, e ancora una volta dà il cibo, che abbiamo visto leggendo il capitolo 6, dà vita. E cioè, arrivati al termine del percorso della missione, ci si incontra nuovamente con Gesù. È una specie di movimento circolare. Si è incominciato con l'incontro con Gesù, si ritorna nuovamente a Lui. E questo Gesù che si ripresenta e fa ricominciare con una sovrapposizione di piani, dal piano temporale al piano escatologico, che cosa fa? Dà a Pietro l'incarico, dopo aver verificato il suo amore. Pietro, mi vuoi bene tu? Qui l'autore gioca sul significato diversificato leggermente tra filein e agapao. Mi vuoi bene? Signore, lo sai che ti voglio bene, mi ami? A dire che l'incarico affidato a Pietro prende avvio da una relazione di amore. Il discepolo non è semplicemente colui che conosce Gesù, è colui che ormai è entrato in una esperienza di reciprocità, di amore. Quando si è incontrato Gesù, si percepisce che quello che si sta facendo è la conseguenza di un amore dichiarato. Signore, tu lo sai che io ti voglio bene. E si va a raccontare quello che si è scoperto con consapevolezza. La seconda conclusione del Vangelo di Giovanni a questo riguardo è indicativa. Questo è il discepolo che rende testimonianza su questi fatti e li ha scritti. Noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, non basterebbe il mondo stesso a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Termina il Vangelo dichiarando che la testimonianza del discepolo che Gesù amava è una testimonianza vera, ma è una testimonianza che non contiene tutto, perché il mistero di Gesù è inesauribile. E questo dove conduce? A maturare la coscienza che chi dà testimonianza apre un orizzonte. c'è molto altro di Gesù che si può scoprire. E nessuno di coloro che ti hanno raccontato Gesù ti ha detto tutto. In questo si può vedere l'invito a non presumere di essere coloro che misurano la relazione delle persone con Gesù. C'è una eccedenza di Gesù che permette alle persone di scoprire anche quello che i testimoni non sono riusciti a comunicare. E i testimoni di che cosa sono contenti? Di quanto Giovanni Battista aveva detto nella sua testimonianza. L'amico dello sposo non è lo sposo. È contento che sia arrivato lo sposo e le persone aderiscano a lui. Perché il testimone si pone nella prospettiva stessa nella quale Gesù dichiara di porsi nel capitolo 17, versetto 3. Questa è la vita, che conoscano te. Sappiamo molto bene che la differenza tra un cane e una persona umana sta anche nel fatto che quando al cane si indica la luna, il cane guarda il dito. La persona umana guarda la luna. C'è il grosso rischio o la tentazione di considerare i termini della nostra testimonianza come dei cani. Chiediamo loro di guardare il dito anziché di guardare la luna, di guardare Gesù, dimenticando che è Gesù che dà la vita. È necessario che io diminuisca e che lui cresca. È lo stile effettivo della testimonianza. Ma questa può attuarsi soltanto se colui che ci dà vita è Gesù, non il consenso o l'ammirazione di chi ci sta attorno. La preoccupazione del testimone è quella di condurre a Gesù, nella consapevolezza che lui stesso, il testimone, può trarre vita solo da Gesù. E è a lui che vuole condurre tutti. Vi lascio tre domande. La prima: quali sono le difficoltà della mia testimonianza di Gesù? Quali sono le difficoltà della mia testimonianza di Gesù? Da che cosa nascono e come le supero? Da che cosa nascono e come le supero? Seconda: qual è il motivo ultimo di ogni mia attività? Qual è il motivo ultimo di ogni mia attività? La terza: che cosa mi fa gioire? Che cosa mi fa gioire nell'attuazione del mio incarico.